martedì 24 ottobre 2023. Ciao a tutte, ciao a tutti, sono le 20:15, comincia Note Cose Città. Molto rapidamente tutti i nostri contatti: 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi, e il sito www.onderossa.info dove trovate tutto quello che succede qui all'interno della nostra radio. Un saluto a Martina che ci ascolta da casa, la nostra illustratrice che speriamo presto di avere qui in trasmissione. Un saluto al professore, buonasera prof.
Salve a tutti.
Buonasera Fabio.
Ciao Ale, ciao. Pazza, a tutti,
quanti,
ciao a tutti.
Siamo, siamo diventati anche
la
qui.
Nostra è diventata Martina, la nostra è diventata.
Assolutamente sì. Allora Saoci, oggi si chiude un ciclo.
Oggi è la terza puntata delle, appunto, tre puntate che abbiamo dedicato a New York. Abbiamo cominciato con una panoramica sul Novecento e su tutte le volte che New York ha rivoluzionato il corso della musica. Lo scorso martedì abbiamo raccontato la rinascita del rock and roll a New York, e quindi la stagione che va dal finire dello scorso millennio fino ai primi 10 anni del terzo. E questa puntata invece la dedichiamo al re di New York, come lo chiamò David Bowie durante il concerto per i suoi 50 anni. E il re di New York è Lou Reed, Lewis Allan Reed, appunto, passata agli annali semplicemente come Lou Reed. E niente, ci è sembrato il modo ideale per chiudere questo ciclo, o meglio, il ciclo su New York ci è stato suggerito da un evento che sta per accadere, cioè che il 27 ottobre saranno passati da 10 anni dalla morte di Lou Reed. Non ha bisogno di grandi presentazioni come artista, anche se siamo certi che raccontandolo oggi faremo scoprire a tanti e tanti alcuni aspetti della sua personalità artistica, e non solo, e anche magari alcune canzoni o alcuni album meno noti. Abbiamo detto Re di New York è anche il titolo di uno dei libri che abbiamo utilizzato e citiamo come onesto fare le fonti a inizio puntata. È appena uscito in America e anche in Italia e in altri paesi in contemporanea un libro monumentale su Lou Reed che si chiama Lou Reed, il re di New York. L'ha scritto Will Hermes, che è non solo un grandissimo giornalista musicale ma anche un grande scrittore. Lui l'abbiamo già utilizzato come fonte sulla prima puntata dedicata a New York. Lui è un newyorkese doc ed è stato molto bello leggere Lou Reed e la sua New York raccontata da un altro newyorkese. Un altro libro che abbiamo utilizzato si chiama A Walk on the Wild Side, vide opere di Lou Reed, scritto da Anthony De Curtis, un giornalista storico di Rolling Stone, nonché grande amico nella vita privata di Lou Reed. Un'altra fonte che è giusto citare è italiana, è loureed.it, è il sito fatto da un fan, credo, che credo che dedichi la sua vita interamente a Neil Young, a Lou Reed.
Molto, molto
l'album
completo.
Il sito contiene tutte le traduzioni di tutti i testi scritti a Lou Reed, oltre a qualsiasi informazione sull'artista.
È un lavorone enorme,
anche perché è sempre aggiornato.
Ha dedicato la sua vita. Prima di passare la parola ad Ale, mi piace citare una come Lou Reed stesso in parte si definiva in un'intervista dell'87, l'ho letta proprio nel libro di Will Hermes, ed è un po' il suo manifesto programmatico, il suo manifesto poetico. Lui disse quello che voleva fare, gli chiede: che cosa vuoi fare con la musica, qualcosa del genere, alla domanda, e lui ha risposto: prendere il rock and roll, il formato pop, e farlo diventare un genere da adulti. Questa era Lou Reed.
Allora a maggio del 2013 Lou Reed aveva subito un trapianto di fegato, i mesi successivi non furono facili e lui decise di passare gli ultimi giorni nella casa negli Hamptons a Long Island insieme a sua moglie Lori Anderson. Sabato 26 ottobre ci sono degli amici e delle amiche a casa, che c'è Lou Reed e c'è Lori Anderson, e passano tutta la notte svegli, parlano, fanno soprattutto esercizi di respirazione, perché Lou Reed e Lori Anderson erano due grandi, praticavano la meditazione,
lui ha dedicato tanti anni, tutti gli ultimi anni della sua vita
e voleva in pratica prepararsi alla morte che evidentemente sentiva imminente. Quella sera ascoltano
Più che sentiva, l'anno dopo le cure fu proprio mandato via dall'ospedale, sapendo che erano i suoi ultimi giorni, quindi
e quella sera ascoltano anche diverse canzoni. L'ultimo brano che ha ascoltato Lurid fu Say It Isn't So di Hall and the Oates, un brano che insomma potete anche
dopodiché.
E domenica all'alba, quindi siamo arrivati al 27 ottobre, Reed chiede a Laurie Anderson di aiutarlo ad uscire fuori in terrazzo. Portami alla luce, le disse, e furono queste le sue ultime parole. Con le mani in quelle della moglie, Reed morì, e Laurie Anderson dice è morto senza paura, con un viso sereno e non ha sofferto. La scelta del brano di apertura è insomma una coincidenza che non potevamo non tenerne conto, perché è morto appunto una domenica mattina, e Sunday Morning, che intanto ne è partita una splendida versione di Michael Stipe che è uscita qualche anno fa, è anche la prima canzone.
Ne approfitto per dirti, prima mentre parlavamo qualcuno avrà notato che sotto c'era un pezzo di A Tribe Called Quest, era Can I Kick It, un pezzo del 90 che usa come beat e come base la linea di basso
sample,
di
sample, ruba completamente la linea di basso,
proprio è proprio il sample della linea di basso di Walking on the Wild Side, e questa a dire dell'enorme influenza, adesso non stiamo qui a raccontare troppo, a interrompere Ale, ma dell'enorme influenza che ha avuto Lou Reed non solo nella musica rock, ma in tanta musica, in tanti altri tipi di arte, cinema su tutti, ma anche teatro, come vedremo.
E quindi Sunday Morning, che è appunto la prima traccia del primo album di Velvet Underground, il famoso Velvet Underground e Nico, il disco della banana. E noi però ce l'ascoltiamo in una versione un po' più particolare, che è anche un documento storico importante. È una versione molto diversa perché non ha quella, diciamo, quell'allegria come la traccia originale contenuta nel disco.
Non è solare come...
Non è per niente solare, è una versione live registrata il 23 agosto 1970. Molto probabilmente c'è una diatriba tra i fan. È anche l'ultima esibizione di Lou Reed con la formazione dei Velvet Underground, e prima della reunion non c'è John Cale, che era già stato cacciato da Lou Reed, non c'è la Tucker, che era in maternità. Loro il giorno registravano gli album che poi arriveranno a Loaded, mentre la sera erano appunto residenziali in questo locale che si chiamava il Max Kansas City. Siamo al 213 di Park Avenue South, siamo a Union Square, Lou Reed e Velvet Underground salgono sul palco per l'ultima volta insieme. Questa è Sunday Morning.
This is a song about... Oh, when you've done something so sad, and you wake up the next day and you remember it. Not to sound grim or anything, just once in a while you have one of those days. I seem to have them really. It's a song called Sunday Morning. Wow, it's really fun to be able to play this here. I really don't get a chance.
Sunday morning.
questa era, e questa era Sunday Morning, appunto l'ultima esibizione di Lou Reed con il nucleo dei Velvet Underground. Eravamo al Max di Kansas City, ci spostiamo proprio lì vicino, siamo al 33 di Union Square West, all'angolo proprio con la
sedicesima. Piedi o col taxi?
No, no, piedi, proprio stanno
attaccato.
Appiccicati, sì, perché sì, siamo all'angolo
così,
con la sedicesima.
Così, 5 minuti arriviamo.
Che ci vuole? E lì c'è il Decker Building, è un edificio commerciale che è diventato nel corso degli anni, è stato considerato, adesso non ricordo il riconoscimento, comunque un edificio di interesse storico per la città di New York. Questo perché al sesto piano di questo edificio, tra il 1967 e il 73, c'era la sede della Factory di Andy Warhol, la Factory che Lou Reed insieme a John Cale e gli altri Velvet Underground hanno naturalmente frequentato, dove in quanto Andy Warhol era, diciamo, il produttore del disco dei Velvet Underground.
E qui loro, sui generis, eh? Dico un produttore sui generis,
un produttore, però. Esatto, un pochino particolare. Ed è qui che Lou Reed ha conosciuto alcune delle transessuali che racconterà poi nel corso della sua carriera. E tanto che Michael Stipe in un'intervista ha parlato di Lou Reed come la prima icona queer, perché ha portato la dignità, la consapevolezza nelle vite delle persone non binarie, in particolare nelle vite trans.
Banalmente l'ha raccontata e prima nessuno l'aveva mai raccontata.
E nel 1972 arriva il primo album solista, l'esordio, Lou Reed, non proprio un successo, però la RCA che aveva prodotto l'album dà una seconda possibilità a Lou Reed, a un patto che a produrre l'album doveva esserci niente proprio di meno che David Bowie, fresco di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spider from Mars, che era uscito sempre
disco
per
carino.
RCA, e qui esce Transformer, esce nello stesso anno, sempre il 1972, e contiene alcune delle canzoni più famose di Lou Reed, Perfect Day, Side Light of Love, e questa che ci ascoltiamo in sottofondo, Walking on Wild Side, forse la sua canzone più di successo, chissà, comunque diciamo sul, forse sì, comunque sul podio, che racconta appunto le storie di alcune di queste transessuali della Factory. C'è Holly, c'è Candy, che era già protagonista di Candy Say, il brano dei Velvet Underground, c'è Little Joe, c'è Sugar Plum Fairy e c'è Jackie, ve l'ho detto in ordine di apparizione. Noi vogliamo ascoltarla questa canzone, però lo facciamo con una cover di Susan Vega, che è uscita un paio di anni fa. Susan Vega si era innamorata letteralmente della musica di Lou Reed nel 1979, lei non sapeva neanche chi fosse, un suo fidanzato l'ha portata a questo concerto e lei ha detto, dice, ma perché siamo qui? E il fidanzato gli ha detto, per la bellezza della musica. E rimase colpita dal fatto che Lou Reed sul palco fumava, lanciava sigarette accese e mimava, diciamo, il gesto di bucarsi sul palco. Questa esperienza cambiò, dice Susan Vega, radicalmente il mio modo di approcciarmi alla scrittura della musica, e impazzì a sentire quella New York raccontata da lui. Poi negli ultimi 25 anni la Vega è stata amica intima di Lou Reed e Laurie Anderson, e quindi a inizio del 2019 registra al Caffè Carey a New York un album che si chiama An Evening of New York Song e Story, al centro c'è proprio la New York e la sua relazione con Lou Reed. Tra le varie canzoni in repertorio c'è anche una bellissima cover di Walking on Wild Side, che noi cogliamo l'occasione per ascoltarcela. Lei è Susan Vega.
Take a walk on the wild side. colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they say, hey babe, take a walk on the wild side. He said, hey Joe, take a walk on the wild side. The Sugar Plum Fairy came and hit the street, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen them go, go, go. They said, hey babe, take a walk on the wild side. Hey sugar, take a walk on the wild side. She was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. The colored girls go do 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 do.
E brava Susan Vega, Walking on Wild Side. Vi ricordo che siete su Radio Onda Rossa, questa è Nota Casacetta, puntata dedicata a New York, puntata dedicata al decennale dalla morte di Lou Reed, e quindi questo mashup di come Lou Reed
dedicata
ce la racconta.
Al re di New York. Ale ha raccontato Transformer, siamo nel 72, l'album, diceva Ale, probabilmente l'album più famoso, quello che contiene più canzoni note al grande pubblico. Transformer poi già dal titolo nasconde una, tradisce, svela una caratteristica importante di Lou Reed, di tutta la sua poetica, della sua produzione discografica, cioè il fatto che era soggetto a notevole, spesso a trasformazioni artistiche e anche umane. Lui solitamente, che fosse una persona, che fosse un album, che fosse un'opera culturale qualsiasi, lui arrivava all'osso e poi la buttava via. A volte rinnegava quello che aveva amato, quello che aveva fatto, o anche una persona che aveva magari amato e frequentato. Questo per dire che dopo Transformers nel 72, Lou Reed, quando sembra instradato per una facile carriera da icona, oltre che queer, rock certamente, visto che i Velvet non erano ancora particolarmente famosi, sarebbero stati riscoperti negli anni successivi, ma insomma aveva un grande credito. Lui invece, dopo aver conosciuto un produttore canadese di nome Bob Ezrin, concepisce un'opera che insomma rischia di interrompere in qualche modo la sua carriera. Questo produttore gli parla di una canzone che contiene nel primo album omonimo, Lou Reed, sempre del 72, e dice: che cosa succede? Racconta, io vorrei sapere meglio che cosa succede ai personaggi di Berlin. Quella canzone si intitolava così. Lui parte da, poi Berlin lo scrive in una notte, in una bottiglia di whisky e una macchina da scrivere. Lui parte da questi due personaggi, una transessuale di nome Caroline e un personaggio, un gallese, Jim, che è un chiaro riferimento a Cail, che era gallese di origine. Insomma, mette su quello che era un vero e proprio concept album. I concept album stavano nascendo in quel momento, questo anche a dire quanto lui stava nelle cose. Il 73 è l'anno di Dark Side of the Moon, per dire il concept più importante probabilmente della storia della musica. Insomma, lui si imbarca in quest'opera, la RCA capisce che è una bega, prova a frenarlo, lui non accetta nessun freno, quindi scrive questa storia e per andrà nuovamente a Londra a registrarla e per mettere su questo progetto che nella sua testa sarebbe continuato dopo i solchi del vinile, sarebbe continuato nelle sale teatrali. Lui voleva portare questa una vera e propria opera rock e riunisce un cast stellare. Al basso c'è Jack Bruce, alla tastiera, all'organo c'è Steve Winwood dei Traffic, c'è il batterista di Zappa, Dunbar, e poi ci sono due grandi chitarristi, Steve Hunter e Dick Wagner. Dick Wagner viene da Alice Cooper, che è un altro gruppo che sì, verso il metal, ma molto in comune con Lurid, o meglio, Alice Cooper, il leader, deve molto probabilmente a Lurid. Insomma, e mette insieme questo album, Lurid ne è orgoglioso, aspetta di ricevere un riconoscimento, mentre invece l'album viene completamente stroncato, salvo rarissimi casi. Le recensioni sono terribili, sì. Le testate più importanti dell'epoca lo buttano via, insomma. E questo, ci torneremo dopo sul peso che ha avuto questa bocciatura nella sua carriera, anche la rivincita che si prenderà. Comunque lui, quando ancora l'album non è uscito, l'ha già registrato, mette su un tour che si chiamava Rock and Roll Animal Tour. Porta con sé i due chitarristi che ho nominato prima, Steve Hunter e Dick Wagner, che diventeranno due figure chiave per il successo del disco che sopra annunciare. Lui infatti registra a New York, proprio intenzionalmente, era una data pensata per registrare un album dal vivo. Lo registra ovviamente a New York, alla Academy of Music di New York City, sulla 14ª, e ancora nel 1983, e questo, dalle critiche, da quello che abbiamo letto, è passato alla storia come uno dei concerti più belli e più importanti di Lou Reed. E questo concerto appunto diventerà Rock and Roll Animal, che inizialmente doveva essere un doppio album. Poi l'RCA nel frattempo è uscito Berlin si è rivelato un flop, l'RCA non si fida più di Lou Reed, quindi dice no, bello mio, e il disco uscirà come disco singolo, esce, diventerà il più importante successo di Lou Reed fino ad allora, resterà 28 settimane in classifica, vincerà il primo disco d'oro della carriera di Lou Reed, che non venderà mai tantissimo nella carriera, niente di paragonabile ai totem sacri della musica mondiale, non si avvicinerà mai neanche a quello. Una curiosità, insomma, che a me mi ha fatto sorridere quando l'ho scoperta per preparare questa puntata: durante quel concerto il microfono ambientale che serviva per registrare il pubblico non funziona, e quindi hanno sovrainciso gli applausi, insomma, le urla, le acclamazioni del concerto di John Denver, che è un musicista country, quindi questa cosa è abbastanza folle. Insomma, noi ovviamente dalla scaletta, tutti i pezzi sono pezzi del repertorio Velvet, c'è un pezzo solo che è tratto da Berlin, che è un pezzo meraviglioso sia su Berlin che su Rock and Roll Animal. Ovviamente abbiamo scelto questa canzone, si chiama Lady Day, e tratta da Rock and Roll Animal. When she walked on down the street, like a child staring at her feet.
drifted away.
Senti che schiera gli applausi finti
e senti che quasi metal, eh?
Sì, sì. Tanti chitarristi hanno proprio studiato e ristudiato, anche tra gli amanti di questo album, di questi due chitarristi fantastici, c'è Kirk Hammett e Metallica, che poi torna nella storia di Lou Reed, e insomma.
E come diceva Fabio, visto il successo di Rock and Roll Animal, e la RCA affida The King, affida il nostro Lou Reed a Steve Getz e lo lascia a un posticino così, a uno studio così, che sono gli Electric Lady Studios al Greenwich Village, che è lo studio fatto, disegnato e anche un po' costruito da Jimi Hendrix. E come Mister Rock and Roll Animal è il primo disco prodotto a New York e anche il primo disco, diciamo, in cui Lou Reed non ha nessuna canzone già scritta durante il periodo dei Velvet Underground. E a questo punto, nella libertà assoluta, assolda Weiss alla chitarra, un tal Fontana alle tastiere, e tutte e due provengono dal gruppo dei Blackstone Ranger. E tanti diranno infatti che questo disco, che si chiama appunto Sally Can Dance, più che un disco, questa band Blackstone Ranger diventa la band di Lou Reed a questo punto. E la traccia che sentiamo in sottofondo è Billy, una traccia molto bella, molto triste, che parla di un suo amico che ha fatto tutto preciso, ha studiato, è andato a lavorare, ha anche scelto di andare in Vietnam e appunto dalla guerra ritorna un po' scoppiato, e la canzone parla in un modo molto triste di come, di chi sia appunto a fare la scelta migliore, se chi fa una vita fra virgolette giusta e sana, oppure lui che vive nel caos più assoluto. Sì, perché siamo a metà anni 70 e diciamo è il periodo forse in cui Lou Reed raggiunge il massimo dell'uso di sostanze tra anfetamine ed altro, e tra le frequentazioni appunto di locali, club e quant'altro, gli viene l'idea di scrivere un disco R&B. Visto che in queste sue nottate inizia a scoldare i funkadelic e quelli che sono i prodomi della disco, inoltre anche Bowie ed Elton John iniziano a muoversi su quel lato, sul lato rhythm and blues, Se, però purtroppo Lou Reed non appare troppo interessato alle session, proprio per quanto detto in prima, proprio per la sua condizione fisica,
psicofisica
sì, psiconauta veramente a tutti gli effetti. Forse anche da quel punto di vista è uno dei pionieri dell'uso.
Credo che sia anche un disco che detiene il record di essere stato rinnegato da Lou Reed, forse anche il giorno stesso che è uscito proprio.
Esattamente, tranne una solo, lui è affezionato a una solo traccia che è Kill Your Sons, dove parla delle sedute di elettroshock subite dai suoi genitori e dai danni che gli hanno fatto. Durante le session è molto affascinato e gli piacciono molto gli arrangiamenti, i fiati, ma nonostante l'enorme disco commerciale, l'enorme successo commerciale e in particolare dell'omonimo singolo che andremo a sentire, a lui non piace assolutamente. Addirittura in un'intervista dirà che gli sembra che meno fa musica, meno pensa, meno si impegna e meglio vada.
Sì, dice il prossimo disco io non me ce metto, può essere che vendo meglio.
Esatto. E il singolo ha per la prima volta forse nella storia del rock and roll uno spot dove c'è una pallina che segue il testo e c'è questo Lou Reed strafatto che una voce fuori campo invita tutti a ballare. Sally Can Dance ha quel misto perfetto di trasgressioni e riferimenti alle anfetamine, come sempre nei suoi testi, e soprattutto cita numerosi locali come il St. Mark's, Le Jardin, il 220 Club, insieme ad altri posti pivotali per la scena queer, e dove addirittura il 220 Club è il posto dove si esibisce la Sally in persona, al secolo Sally Maggio, che se vedete nelle foto capirete il perché del titolo anche Sally Maggio. E niente, in questo locale, in questi locali, nella frequentazione di questi locali, incontra anche una donna che per lui diventerà una musa, ma questo insomma ve lo spiegherà molto meglio il nostro amico Ale.
Sally Can Dance?
Radio Onda Rossa, Lou Reed, Sally Can Dance.
But Sally can't dance no more. Sally can't dance no more.
the really right people. She went to Les Jardines. She danced with Picasso's illegitimate mistress and wore Kenneth Lane jewelry's trash. But
Sally can't dance no more.
La povera Sally che non può ballare, dice Lou Reed. Allora, davanti al Bronx c'è un isolotto che prende il nome di Heart Island, è la fossa comune di New York dove vengono sepolti i corpi non reclamati da nessuno. È tornata tristemente agli onori della cronaca durante il Covid. Se non sbaglio ho letto 7 persone al giorno venivano.
Eh sì, New York ogni cosa che non vuole lo mette su queste isolette.
Credo sia stata una delle città più colpite dall'epidemia di Covid, e così come negli anni 70-80 era la città più colpita anche per l'AIDS. È qui che è sepolto nel lotto 205, nella sezione 1, nella lapide 23, Raquel Humphries. Raquel era un travestito, aveva conosciuto Lou Reed in un locale del Greenwich. Reed era, ce l'ha detto Emiliano prima, in un momento molto particolare della sua carriera artistica e della sua vita. Erano pochi i successi commerciali, pochi i riconoscimenti e una dipendenza dall'alcol e da svariate droghe che spesso lo tenevano sveglio anche per giorni interi.
Pochi per quanti ne voleva lui.
Pochi per quanti ne voleva lui, che diceva che non gli importava niente, però poi in realtà gli importava.
No, no, aveva sempre offerto il fatto di non aver mai
fatto i numeri del boss o ma anche della stessa.
Beh,
parte
però
Smith,
con Sally Can Dance, se non sbaglio, arriva al
sì,
decimo.
Sì, penso che sia stato
sì,
posto.
Sì, sì, ma non arriva, non venderà mai.
No,
no,
nessun
album, certo. Suo.
E in uno dei suoi vagabondaggi notturni entra nell'82 Club. Siamo nell'est, nella quarta strada, nel profondo del Lower East Side. È un locale che meriterebbe una puntata, frequentato da, ho tirato giù una lista di nomi, ne ho scelti 5 per far capire, diciamo, l'eterogeneità. Judy Garland, Elizabeth Taylor, Salvador Dalì, David Bowie e Frank Sinatra.
Chi abitava, Gianni Minà.
E Gianni Minà. Chi abitava a New York o chi ci capitava era una tappa fissa, era un locale dove ad esibirsi erano soltanto le drag queen, mentre i camerieri che servivano i tavoli dovevano essere obbligatoriamente donne vestite con indumenti maschili. Lou Reed entra in questo locale e resta affascinato dalla bellezza di Raquel e dal suo magnetismo. I due iniziano a parlare, Lou Reed lo invita a casa e scoppia in pratica un vero e proprio amore, un colpo di fulmine che poi si trasformò, anzi, in amore dal 73 al 77 circa. Raquel si amavano tantissimo, si mancavano. Quando Lou Reed partiva in tournée si telefonavano, Raquel organizzava per lui anche le tournée, le interviste, e Lou Reed aveva anche un atteggiamento molto attento e premuroso con lui. A Raquel è dedicato il finale del brano di Coney Island Baby, omonimo album del 1976. Anche qui Lou Reed parla dell'elettroshock subito da ragazzo. Alla fine della canzone dice: vorrei dedicare questa canzone a Lou e Raquel, a tutti i ragazzi della PS 192, cioè la scuola pubblica che frequentava ai tempi di Brooklyn, e cavolo, giuro che rinuncerei a tutto per te. La storia non ha purtroppo un lieto fine, perché a un certo punto Raquel è sparita un giorno all'altro, nessuno ne seppe più nulla. Reed non ne parlava più. Quando qualcuno gli chiedeva qualcosa, lui insomma andava avanti, faceva finta di non aver sentito. In Street Hustle, l'album successivo del 1978, Reed canta semplicemente: l'amore è andato via, riferendosi a Raquel. Poi diversi fonti con gli anni sostengono che fu Lou Reed invece ad allontanare Raquel, e lo fece quando decise di sottoporsi all'intervento per cambiare sesso. Anni dopo, Jeff Ross, che all'epoca era il chitarrista di Lou Reed, incontrò Raquel. La vide in pessimo stato, senza casa, che viveva sotto la West Side Highway. Lei mi ha riconosciuto, dice, si è avvicinata e mi ha abbracciato forte. Poi nessuno di noi, nessuno della bolla di Lou Reed l'ha più vista. Solo anni dopo si è scoperto con un'inchiesta del New York Times che Raquel è morta a 37 anni di AIDS il 30 gennaio 1990.
AIDS investe la vita
Hospital di Manhattan.
Di Lou Reed, ovviamente di
New York. Diverse volte. Ho usato per parlare di Raquel a volte il pronome maschile, a volte il pronome femminile, è stata una cosa voluta perché anche Lou Reed a volte chiamava Raquel con un pronome femminile e più spesso maschile. Uso le parole di Will Hermes per descrivere questo, dice: io non ho conosciuto Raquel, ma mi è sembrato di capire dalle persone che ho intervistato che preferiva i pronomi femminili, anche se immagino che nelle categorie di genere odierne oggi si definirebbe come non binaria. E se c'è una lezione da imparare dall'opera e dalla vita di Reed, un'etica elementare, è che tutti meritano la dignità di autodefinirsi. E questa è Coney Island Baby e lui è Lou Reed.
No, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right end. Wanna play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're gonna to die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time. So I had to play football for the coach. I want to play football for the coach. When you're all alone and lonely in your midnight hour, your soul, it's been up for sale. And you begin to think about all the things that you've done. And you begin to hate just about everything. Remember the princess who lived on the hill. Who loved you even though she knew you was wrong. And right now she just might come shining through. When all quit talking behind your back, saying, man, you're never gonna be no human being. Then you start thinking again about all those things that you've done. What it was, and all the different things you made, every different scene. Oh, but remember that the city is a funny place. Something like a circus or a zoo. Just remember different people have peculiar tastes. And the glory of love. The glory of love. The glory of love might see you through. Yeah, the now, glory of love. The glory of love. The glory of love might see all through. Glory of love. The glory of love, glory of love, glory of love, glory of love now, glory of love now, glory of love now, 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 glory of love, glory of love, give it to me now, glory of love, I see you through. All my Coney Island baby now. I'd like to send this one out to Lou and Rachel. All the kids and ES-192. Man, I swear I'd give the whole thing up for you.
Lascerei tutto per te, Rachel, comunque, non Rachel, io
meraviglia. Meraviglia, siamo a metà anni 70 e stiamo raccontando Lou Reed, siamo su Radio Onda Rossa, questa è Note Cose Città, ogni tanto ricordiamolo. Dopo questo...
Ma veramente sei solo tu che non lo ricordi, perché io lo ricordo.
Dopo questo capolavoro, la carriera, ci stiamo avvicinando agli anni 80, non raccontiamo, non abbiamo il tempo, la seconda metà dei 70, ma diciamo che negli anni 80 Lou Reed licenzia una serie di dischi non entusiasmanti, in un paio di casi probabilmente possiamo parlare dei dischi meno belli o più brutti della sua carriera, forse meno belli e più adatto, anche se c'è tra questi album, vi cito The Bells, Growing Up in Public, The Blue Mask, quello che stiamo sentendo, ecco, questo è un disco dell'82, in realtà è un grandissimo disco, la canzone che abbiamo sotto è Ways of Fear, e questa ondata di paura. Lui fa un racconto incredibile, potentissimo della crisi di astinenza, di un tossicodipendente che sta uscendo dalla tossicodipendenza. In quel caso lui non metteva in scena nessun personaggio, era quello che gli stava accadendo realmente nella vita, si stava disintossicando. Poi pubblica Legendary Hearts, poi quelli che dicevo, i suoi dischi probabilmente minori, New Sensation e Mistrial. Siamo nell'86 e con questo album si chiude il contratto con la RCA, e lui è felicissimo di farlo, perché lui contatta, lui chiede di fatto di essere e di entrare nella scuderia della Sire Records, l'etichetta che in quegli anni era, cioè l'etichetta che c'era nel catalogo di Talking Heads, Ramones e tanti altri grandi nomi, quindi era un'etichetta che andava bene e che aveva accettato Lou Reed, sapendo che Lou Reed in quel momento vendeva pochissimo, accettando anche di andare in perdita per avere il vanto di poter pubblicare Lou Reed. In realtà la storia andrà diversamente, perché il primo disco che faranno insieme sarà un disco della rinascita di Lou Reed, uno dei dischi più belli della sua carriera, intitolato alla sua città. Il disco si chiama New York, sarà il disco che entrerà nella top 40 immediatamente, sarà un disco d'oro, venderà 500.000 di copie ed è forse il suo massimo come insomma come vendere di un album nuovo. E la canzone che tra le tante che potevamo scegliere di mettere, scegliamo il primo singolo. Il primo singolo si intitola Dirty Boulevard e racconta la storia di Pedro, un ragazzo vittima di abusi che viveva in una casa d'accoglienza, e nella canzone Lou Reed utilizza, scagliandoli contro gli ascoltatori, i versi di Emma Lazarus, i versi che sono iscritti sul piedistallo della Statua della Libertà a New York. Lui rovescia il senso e canta: datemi i vostri affamati, gli stanchi, i poveri, e io gli piscerò addosso, come dice la statua dell'intolleranza. Qui c'è un gioco di parole che in italiano non rende, in inglese liberty, bigotry, che significa appunto intolleranza, gioca su questa ansonanza con la statua della libertà che diventa appunto statua dell'intolleranza. La canzone è una bomba, alzate il volume, lui è Lou Reed, questa è Dirty Boulevard.
Out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. Up on the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard, he's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month, you can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything, they dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the main streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. Back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly, fly, fly away. I wanna fly, fly, fly away.
Dei Dirty Boulevard di New York, ci avviamo verso la fine, ultimo brano in scaletta, poi una coda.
E siamo arrivati agli anni 90, appunto, precisamente nel 96, alla vigilia dei suoi 54 anni. E in caso è successo a Lou Reed nel frattempo? Lou Reed nel frattempo ha conosciuto Laurie Anderson, un artista concettuale che qui non abbiamo né tempo né possibilità di approfondire, ma che insomma conoscete tutti, credo, e l'importanza è abbastanza grande. E questo rapporto lo farà deviare dai dischi precedenti, per esempio Songs for Drella o Magic for Less, e quasi tutti dischi concettuali improntati sulla mortalità. E
Songs for Drella, ricordiamo, sì, dedicato alla morte,
cioè,
di
dopo,
Andy
scritto
Warhol.
Dopo la morte di Andy Warhol,
esatto. E lui invece scriverà questo disco che si chiama Set the Twilight Reeling, dove è un disco con un'organizzazione molto omogenea, ma non un vero concept album, è molto più rilassato, molto più vero e soprattutto pieno di passione per questa donna che lo ha cambiato veramente. Lou Reed finalmente pulito dall'uso delle droghe, che ha iniziato la meditazione,
Tai Chi,
e addirittura nelle interviste in cui era sempre burbero e diventa accomodante, fino a parlare dei Knicks e di quanto abbia abbandonato le abitudini, fino a rispondere cordialmente alle domande sul futuro della coppia.
Sì, una cosa, infatti, scusa, mi approfitto. Prego. Una cosa che non abbiamo detto in tutta la puntata, ce ne sarebbero ovviamente mille di cose da dire, però è il rapporto molto particolare di Lou Reed con i giornalisti, diciamo che non aveva molta simpatia e non era molto collaborativo durante le interviste.
No, non abbiamo neanche detto che Will Hermes, quando sempre il libro che stiamo citando, era di New York, ne parla come la più leggendaria faccia da stronzo. Insomma, Lou Reed, insomma, sapeva anche essere,
insomma, se ci si metteva.
Sì, c'è un altro aneddoto di un giornalista che si arrabbia perché lui lo chiama di domenica pomeriggio come se fosse la cosa più normale del mondo, mentre lui sta in famiglia a mangiare tranquillo. Questo disco però ha un punto in comune con gli altri, è che questa volta però finalmente è svelato. Lou Reed capisce finalmente che la vita, in particolare la sua vita, è basata sempre sulla trasformazione, sulla rinascita della fenice. Afferma che l'unica possibilità nell'esistenza è quella di migliorarsi, di perfezionarsi, perché il meglio deve ancora venire. Insomma, un atteggiamento abbastanza diverso da quelli degli anni passati. Il titolo stesso, Set the Twilight Reeling, testimonia la possibilità, proprio letteralmente la traduzione, di far vacillare il crepuscolo fino a che la fine verso cui tendiamo crolla sotto la nostra volontà. È un Reed molto elegante che dichiara a Lori tutta la forza che lei gli ha insegnato per controllare quella furia creativa che spesso l'ha portato a deragliare invece nella sua esistenza. L'unica cosa che lo riesce ancora a far imbestialire sono due episodi. Il primo è che lui sperava in un'accoglienza enorme per una traccia che sta nel disco e si chiama Sex with Your Parents, dove mette a nudo tutte le ipocrisie del famigerato GOP, cioè il Partito Repubblicano, il GOP, e però non ottiene nessuna polemica, come se il vecchio Reed non riesce più a far incazzare nessuno. E la seconda cosa è che l'introduzione alla Hall of Fame, che è avvenuta un mese prima dalla morte di Sterling Robinson, un suo grande amico e soprattutto un componente dei Velvet, e durante la cerimonia gli dedicano Last Night I Say Goodbye to My Friend, che è il brano che state ascoltando in sottofondo, cantato da Mo Tucker, anche lei la batterista dei Velvet Underground, e che il gruppo suona durante la cerimonia, e dove Lou Reed non dice neanche una parola, proprio in segno di sdegno, perché secondo lui andavano messi nella Hall of Fame almeno nel 92 con Morrison ancora vivo. Seguirà la fine dell'amico con molta dolcezza, la moglie dirà che va sempre a trovarlo continuamente, portandole addirittura fiori e leggendogli brani di libri e così via. Il disco anch'esso ha una dedica a Morrison, Finish Line, e soprattutto è pieno di lodi alla donna, che in un'ennesima intervista non nega che in un futuro forse la potrà sposare. E noi ci ascoltiamo la traccia in cui lui fa la parte del classico uomo newyorkese, duro, forte, che preferisce che lei sia sincera, anche nel caso che debba dirgli cose dolorose oppure che a lui non possano piacere. Questo brano si chiama New York City Man, lui è sempre Lou Reed, siamo sempre su Radio Onda Rossa.
I'm a New York City man, baby, and say go and that is that. New York City man, you just say go and that is that. I'm a New York City man, you just say go and that is that. It's far too complicated to make up a lie that you'd have to remember and really why. I wouldn't want to be around you if you didn't want to have me around. I'm an M-A-N-N man, you blink your eyes and I'll be gone. M-A-N-N man, you blink your eyes, honey, and I'll be gone. New York City man, you blink your eyes and I'll be gone. Made a pretty speech, but Caesar was betrayed. Lady Macbeth went crazy, but Macbeth ended slain. Ophelia and Desdemona dead, leaving Hamlet in a play. But I'm no Lear with a blinded eye, say go and I am gone. The stars have shut their eyes up tight, the earth has changed its course. A kingdom sits on a black knight's back as he tries to mount a white jeweled horse. While a clock full of butterflies on the hour releases a thousand moths. You say leave and I'll be gone without any remorse. No letters, faxes, phones or tears, there's a difference between bad and worse. I'm a New York City man, blink your eyes and I'll be gone. I love you. Your eyes, you're gone.
E questo è New York City Man, lui era Lou Reed. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, tra un attimo seguirà Semiglia che è già pronto appollaiato, non vedo l'ora che ce ne andiamo, ti vedo. E siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, ma alla fine di questo ciclo di puntate su New York. Martedì prossimo è Halloween, quindi noi andremo,
quindi vestitevi,
ascoltateci, andremo alla scoperta,
portateci i dolcetti, contribuite a Radio Onda Rossa,
ecco, non fate
sempre
scherzetti.
Mi fate dire, però, mi fate dire, e andremo alla scoperta del soundtrack degli horror movie. E
vabbè, contribuite, allora, sempre a Radio Onda Rossa.
Contribuite sempre a Radio Onda Rossa. Siamo arrivati alla fine. Tra questo disco e la morte che abbiamo raccontato all'inizio,
ci sarebbe tanto da raccontare, non abbiamo il tempo. Diciamo che dal metà anni 90, dal 94 fino al 2013, vanno citati due lavori, tre cose di Lou Reed. La prima di The Raven, insomma un lavoro fatto insieme a Wilson, un grande drammaturgo, un grande regista teatrale, e una rilettura in chiave rock, banalizziamo, dell'opera di Edgar Allan Poe. Poi il tanto contestato e bocciato e vituperato lavoro con i metalli, che lo uscito nel 2011, chissà se non anche in questo caso non c'è stato un giudizio troppo affrettato, perché verrà rivalutato come è stato rivalutato Berlin, l'abbiamo raccontato all'inizio, un suo grande dolore, una sua grande sconfitta, recensioni ultra negative, e negli anni diventa un disco di culto, e lui è riuscito a portarlo in scena finalmente come immaginava nel 2006, fu un grandissimo successo, e portò e fece conoscere al mondo a noi all'epoca Anthony and the Johnson che furono coinvolti nel progetto, e in particolare lei cantò e Caroline Says, il pezzo forse più bello e più, insomma, più che più ti trasporta dell'album. E
noi in sottofondo ci stiamo ascoltando Julian Casablancas degli Strokes, che abbiamo raccontato nella puntata scorsa, nella scena diciamo post-punk degli anni 2000. Anche lui ha voluto rendere omaggio nella colonna sonora di Violin, una serie che ha raccontato benissimo il rock newyorkese degli anni 70. Questa in sottofondo è Venus in Forme, e chiudiamo con un altro classicone dei Lou Reed.
Non poteva mancare della scaletta, è Perfect Day la canzone, e a dire dell'influenza, abbiamo anche questo detto all'inizio della puntata, di Lou Reed in tante arti, nel cinema una scena diventata mitica e che gli diede un altro grande successo fu la scena di Trainspotting, in cui uno dei protagonisti si stava bucando e sotto il regista fece sentire tutta integrale Perfect Day, qui è cantata da...
per simulare l'effetto anche della sostanza, no? Quella sensazione che dà la canzone.
Assolutamente.
Qui è cantata da un'altra artista che abbiamo passato la scorsa settimana, ovvero Karen O, la leader delle Yeah, insieme a lei c'è Danger Mouse. Non so se ho sbagliato, forse ho letto male. No. Mi sa che stavano insieme però loro. Forse no, non lo so. Vabbè, fate finta che non l'ho
artisticamente
detto.
Artisticamente certamente.
Vabbè, grazie. Questo è Perfect Day, ci vediamo martedì prossimo. Restate in onda, restate sintonizzati, perché c'è Semiglia, Karen O, Danger Mouse, Lou Reed. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Un saluto a tutte, a tutti.
Ciao.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark, go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Oh, it all left alone. Weekenders on their own, such fun. Just a perfect day. You made me forget myself.